quando fu deciso di iniziare la nostra navigazione verso l'Italia, diedero in consegna Paolo e alcuni altri prigionieri ad un centurione di nome Giulio, della coorte Augusta. Saliti su una nave di Adramitto, che stava per far vela verso i porti dell'Asia, prendemmo il mare, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente approdammo a Sidone e Giulio, che trattava Paolo con benevolenza, permise che si recasse dagli amici per riceverne i buoni uffici. Salpati di là, facemmo vela sotto Cipro, poiché i venti erano contrari, e attraversato il mare di Cilicia e di Panfilia, giungemmo a Mira della Licia. Quivi il centurione trovò una nave alessandrina in rotta verso l'Italia e ci fece salire su di essa. Per lunghi giorni navigammo lentamente e a stento giungemmo di fronte a Cnido. Poi il vento non ci permise di approdare. Navigammo sotto Creta, di fronte a Salmone, e costeggiandola a stento arrivammo a una località chiamata Buoni Porti, presso la quale c'era la città di Lasea. Essendo passato molto tempo ed essendo ormai malsicura la navigazione, poiché era già trascorso anche il giorno del digiuno, Paolo li ammoniva dicendo: «Amici, vedo che il continuare la navigazione sarebbe temerario e potrebbe portare molto danno non solo per il carico e per la nave, ma anche per le nostre vite». Ma il centurione si fidava di più del capitano e dell'armatore che delle parole di Paolo. E poiché il porto non era adatto per svernare, i più presero la decisione di salpare di là, nella speranza di poter giungere a svernare a Fenice, un porto di Creta, che guarda a Libeccio e a Maestrale. Levatosi un vento leggero dal sud, ritennero di poter attuare il loro progetto e, levata l'ancora, si misero a costeggiare Creta. Ma dopo non molto si scatenò sull'isola un vento d'uragano chiamato Euroaquilone. La nave fu trascinata via, non potendo resistere al vento, e ci lasciavamo portare alla deriva. Filando sotto un'isoletta chiamata Caudas, a stento riuscimmo a restare padroni della scialuppa. L'alzarono su e usarono i mezzi di soccorso per cingere di gomme nella nave. Temendo poi di incorrere nella sirte, calarono l'attrezzo, lasciandolo così portare alla deriva. Poiché erano violentemente battuti dalla tempesta, il giorno seguente fecero gettito del carico. E nel terzo giorno, con le loro mani, buttarono via l'attrezzatura della nave. Per più giorni non si videro né sole né stelle. La tempesta si manteneva violenta e si andava ormai perdendo ogni speranza di salvarci. Da molto tempo non si mangiava più. Allora Paolo, ritto in piedi in mezzo a loro, disse: «Amici, si sarebbe dovuto ascoltarmi e non far vela da Creta. Ci saremmo risparmiati questo rischio mortale e questa iattura, ma ora vi esorto a star di buon animo. Infatti non vi sarà alcuna perdita di vite umane, ma solo della nave. Infatti in questa notte mi si è presentato un angelo di Dio, di quel Dio a cui appartengo e a cui io servo, dicendomi: non temere, Paolo, tu devi comparire di fronte a Cesare, ed ecco, Dio ti ha fatto grazia di tutti coloro che navigano con te. Perciò state di buon animo, amici, perché ho fede in Dio che le cose andranno così come mi è stato detto. Ci dovremo imbattere in un'isola». Essendo ormai la 14ª notte che eravamo sbattuti nell'Adriatico, verso la metà della notte i marinai ebbero l'impressione che si stesse avvicinando terra. Calato lo scandaglio, trovarono 20 braccia di profondità. Temendo che andassimo a cadere contro delle scogliere, dalla prua calarono le 4 ancore e aspettavano ansiosi che si facesse presto giorno. Ma poiché i marinai cercavano di fuggire dalla nave e avevano calato la scialuppa in mare col pretesto di voler tendere delle ancore da prua, Paolo disse al centurione e ai soldati: «Se costoro non rimangono sulla nave, voi non potete essere salvi». Allora i soldati tagliarono le funi della scialuppa e la lasciarono cadere. Mentre si aspettava che cominciasse a farsi giorno, Paolo esortava tutti a prender cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state in attesa, digiuni, senza aver preso nulla. Perciò io vi esorto a prendere cibo. Ciò infatti è necessario per la vostra salute. Infatti non si perderà alcun capello del vostro capo». Dette queste cose, prese del pane, rese grazie a Dio in presenza di tutti e, spezzatolo, cominciò a mangiare. Allora tutti, fattisi coraggio, presero anch'essi del cibo. Eravamo in tutto nella nave 276 persone. Dopo aver mangiato a sazietà, alleggerirono la nave, gettando il frumento nel mare. Quando si fece giorno, non riuscivano a riconoscere la terra, ma scorgevano un'insenatura con una spiaggia, e là volevano, se fosse stato possibile, spingere la nave. Staccarono le ancore tutt'intorno e le lasciarono andare a mare, allentando nello stesso tempo gli ormeggi dei timoni, e, alzato l'artimone al vento, tentavano di approdare alla spiaggia. Ma si imbatterono in un altifondo tra due correnti e fecero incagliare la nave. La prua, piantata nel fondo, rimaneva immobile e la poppa veniva sfasciata dalla violenza delle onde. I soldati presero la decisione di uccidere i prigionieri perché qualcuno non sfuggisse a nuoto, ma il centurione, volendo salvare Paolo, li impedì dall'attuare il loro proposito e comandò a quelli che erano in grado di nuotare di gettarsi per primi in mare e di raggiungere terra. Poi gli altri, chi su tavole, chi su qualche relitto della nave. E così tutti giunsero a terra incolumi.